Buonasera a tutti, bentrovati. Questa lezione la dedichiamo al nostro carissimo dottor Messina, Shneur Zalman Ben Avraham Sarà, che questa settimana, martedì che viene ricoverato in ospedale e dovrà operarsi al cuore. Perciò dedichiamo questa lezione a lui con tutte le nostre preghiere, che Hashem possa dargli pronta guarigione, che l'operazione vada al miglior dei modi e
Amen.
magari per qualche volta non riusciremo a averlo presente con noi, però speriamo che al più presto si prenda in forza e torni insieme a noi a studiare Be'ezrat Hashem.
Amen. Grazie Rav,
Ci
grazie a tutti,
mancherebbe, ci
grazie.
mancherebbe, ci mancherebbe. Che Hashem guidi le mani del suo chirurgo, dei suoi chirurghi.
Amen. Amen.
Detto ciò, allora abbiamo tre argomenti, uno breve e due medi. Cominciamo con quello breve. Interessante. Come si lavano le punte, come mai si lavano le punte delle dita? Cosa vuol dire? Domanda, come mai si lavano le punte delle dita prima di recitare la Birkat Hamazon, che è la benedizione del dopo pasto? Ah, dice appunto la benedizione dopo i pasti. Praticamente l'usanza è questa. Noi quando mangiamo il pane, laviamo le mani, non si sta parlando di lavare le mani nel senso col sapone, quello è sottinteso come si lava le mani prima di mangiare qualsiasi cosa. Ma quando si mangia specificamente il pane, si fa un certo tipo, grazie David, giusto, con questo gesto qua. Quando si fa il lavaggio delle mani prima di mangiare il pane, si fa un certo tipo di lavaggio, tre volte sulla mano destra, tre volte sulla mano sinistra, si fa la barakah, e poi si fa la mozzé, si fa la benedizione sul pane. Dopo aver mangiato il pane, c'è la benedizione del dopo pasto, che prima di fare questa benedizione si sciacquano le dita, si versa un po' di acqua sulle dita e lo si passa anche sulle labbra. Ok? Perché si fa questo? Innanzitutto è importante specificare che la Birkat Hamazon è una berakah importantissima. Quella del dopo pasto, che si chiama Birkat Hamazon, è una mitzvah della Torah. Ed è importantissima perché noi c'è scritto Ve'achalta, Ve'savata, Uverachta, ovvero mangerai, ti sazierai e benedirai Hashem. È scritto nella Torah, perciò la Birkat Hamazon è una mitzvah della Torah, che è un simbolo anche di ringraziare, non anche, è un simbolo, è un modo di ringraziare Dio del cibo che ci ha dato. E i maestri dicono addirittura di fare attenzione, di dire questa benedizione, che è una serie di benedizioni messe insieme, porta anche auspicio di buon sostentamento. Vuol dire, chi fa attenzione a dire bene la Birkat Hamazon ogni volta è di buon auspicio per avere ancora sostentamento ancora di più. Perché? Perché tu stai ringraziando Dio di quello che ti ha dato. Stai ringraziando Dio di aver mangiato. Perciò, quando ringrazi, stai aprendo canali nuovi per ricevere ancora più benedizioni da Dio. Risposta: dopo aver mangiato un pasto con pane, si recita appunto la Birkat Hamazon per ringraziare il Signore di averci dato di che cibarci. Prima di recitare la Birkat Hamazon, si lavano le punte delle dita in rituale chiamato Mai Maharonim, ultime acque, mentre il lavaggio delle mani che si fa prima di mangiare il pane si chiama Maim Rishonim, le prime acque. Perciò prima le mani e poi le dita, dopo mangiato. È molto probabile che le mani si sporchino durante il pasto, normale. Il motivo principale delle dita che si sciacquano dopo è quindi quello di avere le mani pulite mentre si recita il nome di Dio durante la preghiera. Prima l'hai già lavate e siamo a posto, però durante quando si mangia anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita, perciò è di Galateo che si può mangiare il pollo con le dita. Perciò molte volte qualcosa si mangia con le dita, eccetera, eccetera, allora può rimanere del grasso, dell'unto sulle dita. Perciò è bello che dopo, prima di fare la preghiera finale, si abbiano le mani pulite. Ma questa è ovviamente una spiegazione molto semplice. Ciò è paragonabile al servizio del Beit HaMikdash, il santuario di Gerusalemme, dove i sacerdoti, i Kohanim, dovevano lavare e purificare le loro mani prima di iniziare il loro turno di servizio. Perciò la pulizia nell'ebraismo, l'igiene nell'ebraismo è una cosa fondamentale e prima di fare una benedizione, un servizio, bisogna fare attenzione di, appunto, di avere le mani pulite e lavarle. Un altro motivo per questa osservanza è di lavare via qualsiasi traccia di sale sodomita. Sale sodomita, un tipo di sale fino usato all'epoca talmudica che poteva rimanere sulle dita. Questo sale era molto pericoloso se in qualche modo veniva a contatto con gli occhi, come viene riportato nel Talmud. Sebbene oggi tale pericolo non sussista, perché quel tipo di sale non è usato comunemente, è comunque giusto lavarsi le mani prima di recitare il nome di Dio durante la Birkat Hamazon. Comunque, un'usanza del passato, anche se non ha più motivo di esistere come questo, non si può cancellare le usanze e i riti. Perciò si continua a volte continuare le usanze e i riti, anche se in realtà il motivo vero è decaduto. Ok? E questo è il primo, breve, conciso, al punto. Domande, aggiunte?
Ma perché sodomita? Perché era con quel sale che è stata distrutta Sodoma? Cioè lo ricavavano da lì, da quella città?
Probabilmente era, visto che a Sodoma tutto era tutto sale, allora poi veniva usato. Probabilmente è quella la ragione, sì.
Scusi, una domanda io volevo
Prego.
farle, ma anche le donne hanno questo obbligo?
Non ho visto.
Perché?
Qualcuno
Dica, scusi.
stava rispondendo?
No, 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 io volevo sapere.
No, no, sentivo una donna che risponde. Non ho visto le donne fare,
Ma
sinceramente.
infatti, a volte mi sono trovata anch'io a qualche pasto in casa di Rabbanim, però non ho visto le
Non ho
donne, cioè quando
visto.
passano, quando passano la cosina
Perché a voi.
dell'acqua.
Ma sai perché? Perché a voi anche stare sodomita vi sono male. Ok, andiamo.
E dopo si dice anche Ze Ashulchan Asher Lifnei Adonai,
Esatto.
proprio per dimostrare la purezza delle mani per poter dire la
Questo
Birkat
è il
Hamazon,
tavolo davanti a Shem.
la tavola davanti a Hashem, come la tavola dei
Mi...
pani di preposizione del Tempio, insomma.
Sì.
Una domanda forse sciocca.
No, le domande non sono sciocche, le non domande sono sciocche. Non chiedere è sciocco.
Posso
Allora,
chiedere sentite quando parlo?
prego?
No, trovo 4 volte che sto cercando di dire una cosa e nessuno mi ascolta,
Ah,
forse non
io non ho sentito, pardon, chiedo scusa.
funziona. No, volevo
Vai.
dire
Adesso
solo, poi scusami,
la sentiamo.
prego, prego, prego.
che mio marito mi dice sempre alla fine, Maim Acharonim, che mi
Oba.
fa rispondere, Chovà. È diventata una specie.
Così anche lei partecipa nel mio macaronino. Ok.
Me le lavo le mani, lo fa solo lui. Lui mi dice che non devo, non sono obbligata.
Perché lei se ne lava le mani, abbiamo capito. Va bene, va bene, va bene. Samu, dici.
Niente, volevo dire, ma se bisogna avere le mani pulite, perché ci si lava solo le dita? Perché io posso sporcarmi anche il resto delle mani quando mangio.
Allora, però negli occhi non ci vanno le mani, ci vanno le dita eventualmente. Se tu ti gratti gli occhi, ti tocchi gli occhi,
Sì, ma hai detto prima che è anche non soltanto il discorso del
Ok,
sale,
allora a quel
ma anche
punto,
per tenere le
se ti
mani
sei
pulite.
mangiato un bel hamburger con ketchup e maionese e anche le mani sono sporche, a quel punto sì, ti lavi le mani, ovvio.
Ah, ok.
Ma io parlavo di
Va bene.
pollo e il
No.
pollo le dita, non tutte le mani. Dai.
Era una curiosità per
Facci
dire.
piano, Samuele, dai. Ok. Andiamo a parlare delle donne. Viva le donne! Le donne hanno qualcosa da nascondere? Cosa vuol dire? Attenzione, no, non parliamo di cose. Domanda: come mai l'ebraismo richiede che le donne abbiano i loro corpi coperti? Buonasera Milena, che è appena entrata. La domanda che stiamo ponendo è: come mai l'ebraismo richiede che le donne abbiano i loro corpi coperti? Cosa vuol dire coperti? Non come le usanze musulmane che sono totalmente coperte, ovviamente, ma anche le donne, l'ebraismo, le donne ha certi modi di come vestirsi, di certe parti che devono essere assolutamente coperte. C'è qualcosa di vergognoso, malvagio nel corpo di una donna? Se gli uomini non possono, questa è la classica, quella che dico adesso, se gli uomini non possono controllare i loro impulsi, è un problema loro, non delle donne. Questo molte volte l'ho sentita dire. Perciò che una donna si vesta come vuole e tu non guardarla, calmati i tuoi impulsi. Come mai una donna dovrebbe nascondersi affinché gli altri non siano tentati? Ok, risposta. Dalla tua domanda capisco che stai ipotizzando che l'unico motivo per il quale ci si veste con modestia sia per evitare la tentazione, no? Mentre questo potrebbe essere il caso per altre religioni, non lo è per l'ebraismo. L'ebraismo, la donna, non è che deve coprirsi perché non può mandare, non può portare in tentazione. Ovviamente anche c'è anche quel motivo che una donna deve fare attenzione, questo c'è anche, ma non è questa la cosa principale. Né il modo ebraico di essere modesti non è meramente come altre persone percepiscono le donne, ma più della visione che le donne hanno di se stesse. Attenzione. C'è un piccolo, una percentuale, un fattore di come gli altri ti guardano, quello sì, ma la maggior parte di come una donna, delle regole delle donne che devono, di come devono vestirsi, è di come una donna ha la visione di se stessa. Coprire qualcosa non significa che si prova vergogna al riguardo. Hai notato come trattiamo il Sefer Torah, i rotoli della Bibbia, non lo lasciamo mai in giro. Non parlo del libro che abbiamo in casa stampato, ma i rotoli della Torah che abbiamo in sinagoga non troverai mai lasciato su un tavolo, è sempre è nascosto dietro a molti strati. La Torah è tenuta in sinagoga nell'arca, nell'armadio apposito dietro a una tenda, avvolta nel mantello e chiusa strettamente con una cinta. Perciò nell'armadio, la tenda fuori, la Torah stessa è avvolta e chiusa. Essa viene portata fuori solamente quando deve essere usata per il suo scopo sacro, ovvero per leggerne i contenuti durante la preghiera. Per quei momenti speciali, tiriamo la tenda, apriamo la tenda e apriamo le porte dell'arca, tiriamo fuori i rotoli e lo scomponiamo e lo scopriamo e l'apriamo. Appena abbiamo finito di fare la lettura, lo richiudiamo e lo rimettiamo subito via. Come mai facciamo tutto questo? Perché siamo così attenti a nascondere la Torah? C'è qualcosa da nascondere? C'è qualcosa di brutto nella Torah? Vedete, stesso concetto. Allora lui, da bravo ebreo, risponde con una domanda. Tu mi chiedi perché una donna si deve coprire, allora perché la Torah va coperta? Sicuramente la Torah non ha niente da nascondere, niente di brutto, ma al contrario, proprio perché la Torah è il nostro oggetto più sacro, speciale e prezioso, non lo lasciamo mai scoperto inutilmente. Coprire la Torah vuol dire dare, onorare, rispettare la Torah che è chiusa, è messa in un posto specifico. Lo teniamo sotto copertura perché non gli vogliamo mancare di rispetto. Potrebbe diventare troppo familiare e non vorremmo adoperare un atteggiamento troppo casuale con esso. È vero, no? Se tu hai un qualcosa che fa parte della tua routine, c'hai sul tavolo ogni momento, allora dopo un po' non dai più particolare attenzione o quant'altro, perché fa parte ormai di te. Allora, non vogliamo lasciare fuori la Torah, sempre in vista, sempre tra le mani, per non mancarle, che non diventi una cosa abituale che non diventi una cosa che poi manchiamo di rispetto. Parentesi, stesso il concetto vale anche tra marito e moglie, perché ci sono dei periodi durante il mese, perché sono dei periodi durante il mese che marito e moglie non possono toccarsi addirittura. Lascia stare di non avere rapporti intimi. Negli stessi periodi lì, 5 giorni più 7 giorni finché si va al mikve, il marito non può neanche toccare o dare una carezza alla propria moglie. Perché? Perché ci sono, e questo è il punto, se una donna è sempre, come dire, se tu puoi avere sempre libertà di avere un contatto fisico con tua moglie, poi questa cosa perde di valore. Perde che diventi abituato. Quando voglio la posso toccare, la posso baciare, posso avere intimità. Allora perdi valore. Se invece la Torah ti impone che in determinati giorni non puoi stare in contatto fisico con tua moglie, allora quando finalmente potrai, dopo che lei va al bagno rituale, quando potrai finalmente riaccarezzarla, baciarla, avere intimità, avrai molto più piacere di farlo, perché per quasi 2 settimane non hai potuto farlo. Perciò la Torah sta dando valore alla donna, in modo che il marito, che molto facilmente prende casuale, come si prende abitudine, eccetera, che non succeda mai una cosa del genere con la propria moglie, che diventi sempre, finalmente, stasera la mia moglie va in mikve, è come di nuovo un nuovo matrimonio, per dare valore alla donna, perché non diventi una cosa abituale. Questa è una cosa geniale che la Torah ha inventato, che è una cosa basilare della purezza familiare e dell'armonia familiare, è proprio questa. Perciò lo stesso concetto, qualcosa, anche per esempio il cibo più buono che una persona piace, qualsiasi sia, se lo mangi ogni giorno, poi non ti piace più, poi ti disgusta. E poi a me è successo, c'era un cibo particolare, l'ho mangiato così tanto che adesso soltanto a vederlo, a sentire l'odore mi dà fastidio. Mai sia che un marito abbia questo tipo di sensazione per la moglie, che diventa una cosa abituale, a tal punto che mai sia. Perciò è il distacco, il coprire, sono tutte delle precauzioni, come quelle che abbiamo detto che la Torah viene messa in disparte e chiusa, delle precauzioni per dare, per continuare ad avere valore per quella cosa lì. E proprio per mantenere il nostro senso di riverenza e rispetto che la Torah è custodita fuori dalla vista e viene fatta uscire solamente in determinate occasioni. È lo stesso per i nostri corpi. Il corpo è una creatura divina e sacra. Non solo l'anima, ma anche il nostro corpo è divino e sacro. È la dimora santa dell'anima. Perché la nostra neshama, l'anima che Dio ci dà, dove dimora? È nel nostro corpo. Perciò anche l'involucro è l'involucro della nostra anima, perciò anche lei percepisce santità. Tenendolo coperto il corpo, mostriamo il nostro rispetto verso di esso, non perché è vergognoso, ma al contrario, proprio perché è bello e prezioso. Questo si applica anche al corpo degli uomini. E le leggi per vestirsi modestamente si applicano anche agli uomini. Anche gli uomini hanno delle regole. Ma ancora più per le donne. Le donne hanno più regole in questo caso qui di come vestirsi. Le donne hanno più regole, gli uomini un goccio di meno. Il corpo femminile ha una bellezza e una forza molto superiore a quella maschile. I maestri della Kabbalah insegnano che il corpo della donna ha una bellezza più profonda perché la sua anima viene da un posto più elevato. L'anima della donna è più elevata dell'anima dell'uomo, questo lo sappiamo, di conseguenza anche il corpo è diverso. Per questo il suo corpo doveva essere coperto con modestia. Perciò l'uomo, il maschio, che ha meno spiritualità, allora ha meno cose da coprire. La donna, che ha più spiritualità dell'anima, perciò anche il suo corpo è un veicolo di qualcosa, un veicolo, un contenitore di qualcosa di più santo ancora, perciò ha ancora più da essere coperto come i libri, i rotoli della Torah. Vedete, qua stiamo paragonando il corpo della donna ai rotoli della Torah e non al contrario come un oggetto. In un mondo dove il corpo di una donna è stato ridotto a un gimmick, non so qua c'è parola forse sbagliata, a qualcosa di pubblicitario a buon mercato, purtroppo oggigiorno le donne stesse, certe donne stesse, le vediamo nelle pubblicità, nei vari siti, nelle varie Facebook, qua e là, si vedono che le donne stesse ormai non hanno più, certe volte senti delle frasi che donne dicono, va bene, lo fanno per lavoro, perché vogliono essere le famose, come si chiamano, influencer, cose del genere. Ma a volte senti dire delle cose che dici, ma è una donna che sta parlando? Perché a volte neanche un uomo parla in un modo del genere. E degradano la loro femminilità, il loro corpo. È una cosa, a volte, ovviamente non sono lì tutto il giorno, ma a volte mi è capitato anche a me di sentire e dico, ma wow, come sono caduto in basso che una donna parli in questo modo del suo corpo, è una cosa abominevole. Una volta lo faceva l'uomo e le femministe dicevano: ah, guardate gli uomini come parlano le donne. Ma no, oggi certe donne fanno peggio di quello che facevano gli uomini una volta. Perciò, in un mondo dove il corpo di una donna è ridotto a qualcosa di pubblicitario e buttato a buon mercato, non sono necessarie altre prove per questo messaggio. Perciò vediamo quanto oggi il corpo della donna è usato come un oggetto per fare pubblicità, per fare soldi, fama e così via. Perciò non c'è bisogno di chiarire quanto questa cosa sia importante, la pubblicità del corpo di una donna, il rispetto del corpo di una donna. Quando tutto viene esposto, nulla è sacro. Quando tutto viene esposto, nulla è sacro. Nessuno tiene in casa un bel tavolo, perlomeno dove mangia, dov'è un vaso, un quadro di Picasso, che perché lo metti in un posto particolare, no? Non è che lo esponi. Tutto quello che viene esposto, nulla è sacro, ma ciò che è veramente prezioso per noi lo teniamo sotto copertura. Cosa dite? Samuele, visto che sei acceso, il tuo microfono acceso, dici qualcosa.
No, l'ho acceso adesso, amico.
Ah,
È attento. Ma niente, cioè, molto chiaro, è molto nobile, molto bello ed è vero, cioè, ciò che le cose più preziose le celiamo, le nascondiamo e le tiriamo fuori soltanto nelle occasioni più importanti. Possiamo parlare, non so, non è un paragone, eh. Però se io ho un servizio di piatti bellissimo, lo tengo nascosto e lo faccio uscire nei momenti più importanti. E come giustamente hai detto, la Torah, la donna, è una pietra di paragone bellissima.
Giusto, giusto, grazie, grazie. Qualcun altro? Buonasera Lina, ben entrata. Buonasera Rotas, ben entrato.
Buonasera, scusa il ritardo.
Niente, niente, niente. Alessandra, tutto bene? La figlia è qua con noi stasera o è via? Ah,
La figlia è via e doveva. Grazie.
ok, va bene.
Shavuot Tov a tutti.
Se vuoto, qualcuno vuole aggiungere qualcosa, chiedere? O raccontare magari un episodio, qualcosa. Laura, visto che lei è una donna, dica qualcosa. Visto che lei, per esempio, ha cominciato a tenere questo modo di vestirsi, che magari da ragazza non faceva, da quando avete cominciato a tenere di più. È stato difficile, capisce il valore. Cioè, lei più che di tutti può raccontarci questo.
Io vi posso dire una cosa, Rafmiki.
Sì.
Guardi, quando ero ragazzi, sì, infatti, ho cambiato il modo di vestire, quello sì, ho cambiato proprio modo di presentarmi, quello sì, però col tempo, piano piano. Però le posso dire una cosa, quando ero una bambina, a me il mare non mi ha mai fatto impazzire. Mia mamma mi portava al mare, io me ne stavo sotto l'ombrellone vestita con i calzini. Cioè, mia mamma mi rideva perché diceva, dai Laura, no? Insomma, però si vede che c'era proprio qualcosa. Io non mi sono mai esposta più di tanto, non mi è mai piaciuto, capito? È una cosa proprio che viene dentro. Sì, magari portavo le magliette sbracciate, però poi quando ho cominciato a capire, io devo essere sincera, ho trovato tanta femminilità nel mondo religioso. Nel mondo religioso ho scoperto che si può essere femminili coperti. Capito? Quindi mi si è aperto un mondo. Ho imparato a portare le scarpe, anche la scarpa col tacco, però in una determinata situazione, con la gonna sotto il ginocchio. Insomma, io ci ho messo un po' a levare i pantaloni, quello sì, perché comunque i pantaloni di jeans, no, da ragazze li portavano, sempre portati. Però poi ho scoperto che si può anche stare senza. Cioè, si può stare senza i pantaloni, si può partire, no? Perché il problema è il freddo d'inverno con i collan, il freddo. Invece, ho scoperto che ci sono tanti escamotage pur non portando i pantaloni ed essere più coperti, ma proprio più coperti anche per il freddo, contro il freddo, ed essere femminili lo stesso anche all'ultima moda. E ecco fatto, capito? Però
Ok.
devo dire una cosa, che i miei alunni, la prima cosa che si accorgono i ragazzi, spesso e volentieri mi dicono, professoressa, ma lei i pantaloni non se li mette mai. Se loro se ne accorgono, mi dicono, ma è per religione? Così, per religione non li metto. Ma poi dico, ma anche per comodità, eccetera. Però loro se ne sono resi conto. I ragazzi, ma tutti, tutti quelli che ho avuto, dopo un po' che mi vedono, lo notano. È la prima cosa che notano.
Mi dica questo, Laura, io ho notato una cosa, mi dica la sua esperienza. Io ho notato che quando vedo che una ragazza comincia a, come lei in passato, comincia a vestirsi nel modo come la Torah chiede, perciò non pantaloni ma solo gonne, sotto al ginocchio e tutte le varie cose, io ho notato che la ragazza diventa più fine, più anche nel suo comportamento, non come soltanto come viene vista lei stessa, non il giorno dopo, ma col tempo la ragazza assume, diventa più una signorina, più una donna di classe, più nel suo modo di parlare, comportare, di come atteggiare. E specialmente ho notato che come gli uomini o i ragazzini della loro età vedono questa ragazza e il suo cambiamento, la rispettano di più. Magari è un ragazzino o un ragazzo che possa rispettare una ragazza è difficile perché, sai, a una certa età la testa va altrove. Ma quando vedono che questa ragazza non è più come prima, perciò si veste in un modo e comincia a presentarsi in un modo diverso perché lei si sente che sta crescendo interiormente, anche il ragazzo più comincia a rispettare questo tipo di ragazza qua. Non
Io le
so se lei
posso
la
dire che
ma.
questa esperienza l'ho fatta da sposata, quindi non glielo posso dire da ragazza. Sinceramente ero già sposata da diversi anni, però posso dirlo nei miei figli, nelle mie figlie, cioè nel senso le mie figlie vengono riconosciute come un po' diverse. Ora vabbè, la grande vabbè, è sposata, cioè poi lei ha fatto un altro percorso, eccetera, ma la più piccolina che vive, diciamo, in un ambiente universitario, un ambiente ha fatto livelli in un ambiente liceale, eccetera, però comunque lei prende le distanze, ha sempre preso un po' le distanze e c'è una differenza, sì, c'è. Io, ecco, questo è un problema, nel senso, non so se è positivo o negativo, nel senso che è positivo per certi aspetti e negativo per certi altri. Però poi, vabbè, qui si va con il personale. Comunque, insomma, sì, queste ragazze comunque hanno, secondo me, hanno una marcia in più, sicuramente. E viene notata la cosa.
Io l'ho visto qua.
E l'approccio con i ragazzi è differente.
Sì, che
Sì.
il ragazzo comincia a rispettarla di più. Più di una ragazza che magari non segue, magari più
No, perché è
appariscente.
perché mettono le distanze, si mettono le barriere, fondamentalmente si mette, cioè vestendosi in una certa maniera, di conseguenza anche il comportamento è differente e si
Sì,
mettono le
attenzione, continuano a essere amici a scuola, ok.
barriere. Sì, però si
Però
mettono.
trasmettono, non sono più quella ragazza dell'anno scorso, abbi rispetto per me, senza dirlo, ma lo trasmetto e
Ma lo
il
percepiscono.
ragazzo lo percepisce.
Sì, lo
E
percepisco,
questo è
sì.
bellissimo, e questo è bellissimo.
Ok.
Grazie mille. Qualcuno vuole aggiungere o chiedere qualcosa? Ok, andiamo al terzo e l'ultimo argomento. Perché la Torah richiede un'amnistia per i prestiti ogni 7 anni? Adesso spieghiamo la domanda. In un anno sabbatico, quello che si chiama in ebraico Shemitah, che non è quest'anno, un anno sabbatico secondo il calendario ebraico, perciò ogni 7 anni. Durante l'anno sabbatico, oltre a non lavorare i campi nella terra di Israele, il settimo anno la terra di Israele non può essere lavorata. È un anno che la terra deve riposare. Così come il Shabbat, l'anno di Shabbat, proprio sabbatico, cioè così come il Shabbat non si deve lavorare, anche la terra ogni 7 anni va tenuta senza che vada lavorata. Perciò, così come c'è quest'anno che non si lavorano i campi di Israele, c'è anche un'altra cosa: tutti i debiti vengono annullati. Spieghiamo cosa vuol dire. La domanda è: come mai? Non pensi che questa mitzvah possa portare persone ad esitare a prestare dei soldi? Perciò, se ogni 7 anni il debito si cancella, allora io tendo a non prestare più soldi, perché se poi fra 7 anni tu non mi dai indietro, allora non va bene. Allora, non pensi che questa mitzvah possa portare persone ad esitare a prestare soldi, sapendo che appunto il debito può aspettare il debitore può aspettare il settimo anno? E che il suo debito verrà annullato. Tutti possono fare i furbi, allora dopo 7 anni il debito è cancellato. Risposta: buona domanda. Prima di risponderti, però, vorrei esaminare ciò che c'è dietro a questa legge insolita. Come hai accennato, la Torah comanda. Chi poi vuole guardarlo è Deuteronomio, capitolo 15, dal passo 1 al 7. E la Torah scrive che ogni 7 anni, da quando il popolo ebraico si è stabilito nella terra di Israele, sia osservato un anno sabbatico, Shemitah, e che, oltre alle varie leggi inerenti all'agricoltura, i debiti personali vengono annullati. Quest'ultima norma si applica anche fuori da Israele, però è solo per i debiti personali, non quelli pubblici né quelli accumulati per altri motivi, per esempio affitti. Io non posso dire non ti ho pagato l'affitto, no, o acquisti vari, no, quelli vanno pagati. Qua si parla soltanto di un prestito. Io ti ho prestato dei soldi, dopo 7 anni questo dalla Torah questo debito viene cancellato. Perché? Ok, il Sefer HaChinuch, un commento classico del XIII secolo, spiega che annullare i nostri debiti ogni 7 anni ci abitua ad essere più generosi e a lasciare andare soldi che di diritto appartengono a noi. Perciò di diritto questi soldi sono miei, ma la Torah ti dice, installando una forte fede nel fatto che tutto proviene da Dio. È molto difficile capire questo concetto, però ti dà un'elasticità mentale, sei più aperto, perché dici tutto proviene da Dio. Pertanto, quando abbiamo fede in Dio e ci comportiamo generosamente con il prossimo, diventiamo meritevoli di ricevere benedizioni e bontà da Dio. Perciò guardiamola sotto questa ottica, che chi è pronto a dare un prestito e sa che magari la persona che abbiamo davanti dopo 7 anni non ci restituisce i soldi, diciamo, ok, forse ne ha bisogno, va bene così. Dio vedrà e provvederà, mi manderà di più da qualche altra parte. Sembra che questo sia il significato dei versetti di Deuteronomio riguardo all'annullamento dei debiti. E dice: e questa sarà la remissione. Ogni creditore rinuncerà a esigere quanto dovrebbe avere dal suo prossimo, non esigerà il pagamento dal suo prossimo e dal suo fratello. Non vi saranno bisognosi tra di te, poiché il Signore ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in retaggio come possesso. Ciò avverrà solo se obbedirai al Signore tuo Dio, eseguendo tutti questi precetti che io ti comando oggi, poiché il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso. Darai in prestito a molte nazioni e tu non dovrai prendere in prestito. È anche un modo di chi dà soldi in prestito, è anche una benedizione per che tu non debba mai avere bisogno di prendere in prestito. Se tu sei di manica larga e dai, è di buon auspicio che tu non avrai mai bisogno di chiedere a qualcuno, perché Dio ti darà. Ok, inoltre il Sefer HaChinuch spiega che questa mitzvah ci allontana dall'invidia e perfino dal desiderio di commettere un furto. Da questa norma potremmo arrivare ad una conclusione a fortiori, vuol dire. Cioè, è una parola in italiano, fortiori? Non so cosa vuol dire in italiano, ma è scritto male. Calva core.
Dovrebbe essere
Forzioli.
posteriori,
Forzioni.
posteriori
No.
forse,
No.
infatti
Calva
prima.
core,
No,
come si
no,
dice
parla te.
in italiano? Calva core vuol dire tanto più. Ah,
Sì, esatto, è forziori.
è fortiori, giusto?
Sì, giusto.
Ah, ok. Fortiori.
Adesso verifico con Rav Google.
Ok, ma che vuol dire?
Calvacomer.
Che quello
Calva
che...
come vuol dire tanto più.
Sì, sia nel piccolo anche nel grande o nel
In
più grande.
italiano si traduce a maggior ragione.
A maggior ragione, sì. Perciò
Grazie, Laura.
riprendiamo la frase. Inoltre, il Sefer HaChinuch spiega che questa mitzvah ci allontana dall'invidia e perfino dal desiderio di commettere un furto. Da questa norma potremmo arrivare alla conclusione. A maggior ragione. La Torah dice che quando arriva l'anno sabbatico devo rinunciare ai soldi che ho dato in prestito. Sicuramente, quindi, tanto più a maggior ragione, non dovrei desiderare né rubare soldi che non mi sono mai appartenuti. Questo è il punto. Perciò, se io devo rinunciare ai soldi che sono miei, sicuramente non andrò a pensare a rubare o a prendere soldi di qualcun altro. Questo è il ragionamento. La nostra vita e il nostro lavoro in questo mondo materiale sono solo temporanei. Ebbene sì, 120 anni e non di più. Non siamo qui per accumulare ricchezze o averi, bensì per servire Dio. È bello avere soldi, avere ricchezze, quello che vuoi, ma non è vietato. Ma non è questo lo scopo della nostra vita. Ci sono persone che tutto lo scopo della loro vita è quello. Perché magari hanno tanti soldi da poter vivere una vita intera, eppure sono sempre lì a cercare di fare altro, perché non è più una questione di bisogno. Diventa una sorta di, boh, non sono lì, perché non so spiegarlo, ma tutti possono capirlo, no? Anche il Talmud dice, quando hai 100, vuoi 200, quando arrivi ai 200 non ti basta, ne vuoi 400. Il Talmud lo dice chiaro. È un po' la natura dell'umano di non essere mai soddisfatti delle ricchezze materiali. Vuoi sempre di più. E in realtà diventa una forma di povertà, in realtà. Perché se tu vuoi sempre di più, vuol dire che non ti basta quello che hai, non sei felice di quello che hai. E allora puoi avere tanti, la famosa frase fatta è, puoi avere tanti soldi, ma sei povero perché non sei felice. È una frase fatta, ma molte volte è la realtà. Perché una persona che sempre, sempre vuole avere di più e non è capace di essere felice di quello che hai. Non dico che di uno che è povero e vive male, dico di uno che vive bene. Eppure non è felice perché ha la foga di fare ancora di più. È povero, non riesce a godersi la sua famiglia, i suoi averi, niente, perché stai sempre pensando a quello che ti manca e non a quello che hai. Perciò la nostra vita e il nostro lavoro in questo mondo materiale sono soltanto temporanei. Anche se tu hai accumulato soldi per 7 generazioni, non le porti via con te. Dopo la morte, rimangono qua. Non siamo qui per accumulare ricchezze e averi, bensì siamo qui per servire Dio. Attenzione, non stiamo facendo discorsi che i soldi fanno male, no. I soldi, se usati bene, sono una benedizione, ma non deve essere un'ossessione. Non ci deve portare via dalla verità della vita, delle cose primarie della vita, bensì siamo qua per servire Dio, il padrone del mondo intero. Rinunciare al denaro che abbiamo guadagnato, adesso arrivo al punto, rinunciare al denaro che abbiamo guadagnato con il nostro duro lavoro, ci ricorda che non dobbiamo essere eccessivamente coinvolti nei nostri affari materiali, pensando che più lavoriamo e più guadagneremo. Perciò un anno sabbatico può cancellare tutto. Invece dovremmo renderci conto che tutto viene da Dio e i nostri giusti sforzi per guadagnarci da vivere non devono essere a discapito del vero obiettivo. Perciò questo concetto che dai un prestito a qualcuno perché vede che ha bisogno. Però tu forse magari sai già a priori che forse lui non riuscirà a pagarti. Anche se in buona fede, non dico che di chi è malafede che prende e a posto non vuole pagare. No, è una persona che è bisognosa, ha bisogno che ha bisogno, qualsiasi cosa sia il bisogno. Tu gli dai in prestito. Magari la tua testa dici, so già che lui non potrà darmi, però glielo do lo stesso. E questo è quello che qua la Torah ci vuole insegnare. Che invece dovremmo renderci conto che tutto viene da Dio e i nostri giusti sforzi per guadagnarci da vivere non devono essere a discapito del vero obiettivo. I soldi che una persona ha, che dopo che hai coperto le tue spese, la tua vita, i tuoi figli, l'eredità, quello che vuoi, se hai tanti soldi, per esempio, perché non aiutare qualcuno che magari ne ha bisogno? Magari gli fai un prestito. Anche se sai che non te li rende indietro, magari lo aiuti a mettersi in piedi, quel prestito, qualsiasi sia la motivazione o il motivo. Fino a questo punto ci siamo concentrati sui prestatori. Ma altri considerano questa mitzvah come una tregua per i debitori. Adesso guardiamo dal punto di vista del debitore, di chi prende i soldi. Siccome non si può lavorare la terra durante l'anno sabbatico, è chiaro che il debitore non ha modo di guadagnare soldi per ripagare i suoi debiti. Perciò la Torah dichiara che i debiti siano annullati. La Torah che abbiamo in questa sfera fisica è un mero riflesso della Torah dei mondi spirituali. Vuol dire, tutto quello che abbiamo qui giù è uno specchio, un riflesso di quello che c'è su. Tutto quello che succede qui è un riflesso di quello che, cioè quello che Dio decide, quello che succede in alto, si riflette anche qui giù. Perciò c'è anche, per modo di dire, una Torah spirituale che ha un riflesso giù nelle regole della Torah qui del nostro mondo materiale. Il Rebbe spiega che come un creditore, Dio ci elargisce benedizioni abbondanti, aspettandosi che lo ripagheremo. Una persona dà un prestito e lui normalmente si aspetta che la persona gli renda i soldi. A priori, se lui può, tu pretendi che ti dia indietro. Dice, il paragone è questo, dicerebbe, anche Dio, che ci dà benedizioni abbondanti, lui si aspetta che noi, che riceviamo le sue benedizioni, lo ripagheremo. Le visioni sono di Dio, ci impresta delle cose. La vita è un prestito, la famiglia è un prestito, è tutto qualcosa che Dio ci dà. Allora devi ripagare indietro Dio. Ad esempio, se abbiamo figli, per esempio, che possono essere figli, possono essere discepoli, così via, e è nostro dovere educarli e segu a seguire le vie di Dio. Perciò Dio ti ha dato dei figli? Allora tu hai il dovere di educarli secondo di fare la volontà di Dio, di educare a fare le mitzvot. Se Dio ci dà ricchezza, per esempio, è necessario stare attenti a dare tzedakah, in carità, e a usare il denaro conformemente alla sua volontà. Perciò ogni cosa che ricevi da Dio, devi sapere come ripagare indietro. Dio ti dà dei figli? Devi sapere educare alla santa di Dio. Dio ti dà delle ricchezze? Devi sapere dare la tzedakah, dare soldi ai più poveri o ai vari centri, perché questa è una volontà di Dio. Allora, Dio ti dà qualcosa? Quella cosa, quella benedizione che ti dà, devi essere capace di usarla per la sua volontà di Dio. Perciò da parte sua, Dio sa bene che a volte il debitore, colui che prende, non riesce a restituire il prestito. Dio lo sa che a volte è così. Penso sto parlando sempre di Dio e noi, eh? Perciò ogni tanto Dio concede il condono e ci perdona per aver usato in modo indebito ciò che Dio ci ha dato. No? Che siano i figli, che siano i soldi, quello che sia. Perciò anche Dio a volte dice: sì, in realtà io ti ho dato questo e quest'altro, ma tu non mi hai ricambiato. Ok, ti faccio un condono. Allo stesso modo, durante l'anno sabbatico, perdoniamo coloro che ci devono soldi. Cioè, è chiaro un po' il punto? Il paragone? Dio dice: anch'io vi do delle cose, e anche voi molte volte non mi date indietro. Non educate i vostri figli a me e così via. Però va bene, vi perdono, vi condono. Allora, visto che Dio ci condona, anche noi dobbiamo essere capaci di condonare a un prestito che abbiamo fatto a qualcuno. Stesso concetto che abbiamo studiato una volta del perdono, no? Allora, dicevamo che bisogna perdonare, bisogna essere facili di perdono, perdonare facilmente il prossimo. Perché? Perché ognuno di noi in realtà auspica al perdono di Dio, perché nessuno di noi è perfetto. Tutti noi abbiamo qualcosa che Dio ci deve perdonare. Allora, se tu, umano, sei facile a perdonare un altro umano per qualsiasi cosa ti ha fatto, allora tu stesso che a tua volta devi ricevere un perdono da Dio, allora Dio sarà più propenso a perdonarti perché vede che tu sei propenso a perdonare un'altra persona. Ma se tu invece sei duro e testardo e non vuoi perdonare un'altra persona, allora tu stesso che hai da farti perdonare a tua volta qualcosa da Dio, come pretendi di essere perdonato? Stesso concetto qua. Dio ti ha dato e tu non hai reso. Allora, vedi, sei anche tu in fallo. Dio ti ha dato e tu non hai reso. Allora impara anche tu a dare. Riducendo il nostro lavoro nei campi e dedicando l'anno sabbatico a servire Dio, cos'è l'anno sabbatico? Che una persona non va a lavorare in modo che la terra si riposi, ma in modo che anche la persona abbia un anno, il famoso anno sabbatico, che è un anno dove lui può pensare a Dio, studiare, pregare, fare quelle cose che un contadino che tutti i 6 anni è un duro lavoro. Allora il settimo anno è non soltanto un riposo fisico, ma più che altro un riposo mentale e spirituale. Perciò, riducendo il nostro lavoro nei campi e dedicando l'anno a servire Dio, in un certo senso accantoniamo quelle parti di noi che si sono immerse un po' troppo nel mondo materiale, come il Shabbat di ogni settimana. Cosa facciamo? Lasciamo il mondo chiuso fuori e rilassiamo la mente, non c'è il cellulare che squilla ogni attimo, non c'è il computer, il WhatsApp, la televisione, la radio, un silenzio mentale, ci sono io, la mia famiglia, io, me stesso, io e Dio, è un attimo di raccoglimento, di forza spirituale, ogni settimana lo facciamo. Perciò questo accantoniamo quelle parti di noi che si sono immerse un po' troppo nel mondo materiale, diventando persone nuove e ricominciando da zero. Questo è quello che ogni settimana succede dopo Shabbat. E questo a sua volta fa sì che i debiti precedenti verso Dio vengano annullati. Perciò quando tu riesci a fare l'anno sabbatico cosa vuol dire? Che anche tu hai delle mancanze verso Dio. Perciò quando arriva l'anno sabbatico che ti fermi dal tutto il lavoro e per un anno ti dedichi a Dio e ti rifai delle tue lacune, allora cosa fai? Stai anche tu a tua volta ripagando, si stanno annullando i tuoi debiti verso Dio perché ti stai rifacendo. In risposta, e questa è la prima domanda, in risposta alla seconda parte della tua domanda, ossia che l'amnistia potrebbe fare esitare a dare soldi in prestito. Uno può dire, va bene, ma se c'è questa regola qui, allora magari la gente smetterà di dare soldi in prestito per non rimanere, tra virgolette, fregati.
Non
Oh.
solo, posso dirti una cosa? Grazie,
Yes.
scusami. Poi non solo, io ho sentito per esempio cioè, di casi che magari hanno prestato e quest'altra persona magari non gliel'ha ridati ancora e poi iniziano a essere tipo anche delle, tra virgolette, inamicizie, perché per quanto alla fine uno magari poi gliel'ha chiesto e non l'ha richiesto, non lo so. Però poi dopo inizia anche a essere un po' di, non rancore, ma insomma, ho visto persone che non si parlavano più e quant'altro, giusto?
Succede.
E quindi poi
E questa è
erano altri.
la domanda, e questa è la domanda. In effetti, dice, circa 100 anni prima della distruzione del secondo tempio, Hillel il saggio, Hillel Shammai, no? Notò che alcune persone esitavano a dare prestiti prima in vicinanza dell'anno sabbatico, perché arriva l'anno sabbatico, si cancella tutto e fa, no. Se l'anno prossimo, l'anno sabbatico, io non do soldi perché poi mi si cancella e lui non mi paga. Prima dell'anno sabbatico, a chi ne aveva bisogno? Perciò egli, Rabbi Hillel, stabilì quello che si chiama il prosbul. Cos'è il prosbul? Ossia un processo che trasferiva i debiti personali al tribunale rabbinico. In questo modo si potevano riscuotere nonostante l'anno sabbatico. Perciò ogni persona diceva al Bedin: io ho questa cifra qua, ho questo credito qua, questo debito qua. Allora diventava non più personale, ma era del Bedin, del tribunale. Nonostante i rabbini di solito non possano aggirare un concetto della Torah, Hillel lo poté fare perché il condono dei prestiti non era più effettiva dal punto di vista biblico. Perché? Perché? Perciò lui ha detto: visto che biblicamente non c'è più questo concetto, allora lui è riuscito a mettere questa formula che si chiama prosbul, che ognuno diceva: io do i miei debiti al tribunale, non sono più miei. Perché lui ha fatto questa cosa qua? Come può lui andare a aggiungere, a togliere una cosa della Torah? Se la Torah dice una cosa, quella è. Perché lui allora è riuscito a fare questa cosa qua? Il Talmud spiega che molte leggi agricole della Torah, tra cui quelle inerenti all'anno sabbatico, dipendono dal fatto che tutte le 12 tribù vivano in terra di Israele. Ok? Questa realtà però cessò nel VI secolo, quando gli Assiri conquistarono il regno del nord di Israele e mandarono le 10 tribù disperse in esilio. Oggi gli ebrei sono spersi in tutto il mondo. Perciò questa regola vale quando tutti gli ebrei, tutte le 12 tribù, abitano in Israele. Non essendo oggi questa una cosa attuale, le norme dell'anno sabbatico sono inestricabilmente collegate l'una all'altra. E dunque le leggi del condono sono in vigore solo quando anche le norme agricole sono osservate secondo le direttive della Torah. Sono due cose che vanno insieme. Il riposo della terra e il condono del settimo anno vanno insieme. È possibile che il fatto che le leggi del condono durante la Shemitah erano in vigore solo come norme rabbiniche e non della Torah, insieme al fatto che il livello spirituale di molti all'epoca stava deteriorando, abbia portato alcuni a esitare a prestare soldi, pensando erroneamente che la promessa di abbondanza materiale si applichi solo quando la Shemitah è osservata secondo la Torah. Perciò, visto che portava un po' di confusione, allora Hillel ha detto: alt, mettiamo un po' di regole per chiarire questa cosa qui. E ha fatto questa formula che in realtà il debito non viene cancellato perché fa parte, diventa il padrone del tribunale rabbinico. L'aspetto positivo nella negatività. Allora, il Rebbe spiega che, nonostante che il motivo fu per cui fu stabilito questo prosbul, questa regola, fosse negativo, perché le persone, per evitare che le persone rubassero, c'era comunque un aspetto positivo. Dopotutto, il concetto del prosbul è che, nonostante il nostro basso livello spirituale, possiamo continuare a compiere buone azioni concedendo prestiti e dando soldi a chi ha bisogno. Preghiamo per il giorno in cui queste leggi saranno nuovamente in vigore, secondo la Torah, quando tutte le tribù di Israele torneranno nella nostra terra con l'arrivo di Mashiach. Amen. Volevo continuare a leggere certe frasi,
Posso fare una domanda?
sempre rimanendo in questo argomento. Nei Salmi, Re Davide dice: felici sono coloro che fanno costantemente delle opere di bene. Tu fai un prestito, non stai lì a pensare me lo dai indietro, non me lo dai indietro. Chi fa del bene un prestito o una tzedakah o qualsiasi cosa sia il bene, felici coloro che fanno costantemente delle opere di bene. Perché tu sai che non ci perdi mai, anche se magari perdi monetariamente, ma guadagni in un altro fronte. Dio non rimane mai debitore. Ecco, Dio non rimane mai debitore. Quando tu fai del bene, lui è in debito con te, perché nel suo mondo hai fatto del bene, perché hai aiutato un suo figlio, no? Allora, lui non rimane mai in debito. Hai fatto qualcosa? Ti deve assolutamente pagare indietro. Guardiamo questo insegnamento. Io faccio del bene, poi Dio è grande, lui sa come ripagarmi indietro. Un'altra, il Rebbe dice così: la beneficenza. Qualcuno ha un microfono acceso, per favore lo spenga.
Sì, volevo fare una domanda, ma aspetto che finisca.
Ah, ok, non l'ho sentito. Spenga intanto. La beneficenza trasforma la materia in spirito, dicerebbe. Tu dai beneficenza di soldi, per esempio? Allora, dai beneficenza ai tuoi soldi, che sono materia, e cosa succede? Trasforma un qualcosa di materiale in spirito. I soldi che tu dai, che erano monete, ma erano soldi, questi, dandoli in tzedakah, diventano spirito. Hai acquisito spiritualità. E trasforma la moneta in fuoco. Fuoco è qualcosa spirituale, qualcosa di... Ogni domenica mattina, a partire dal suo compleanno dell'aprile del 1986, migliaia di persone si radunavano per ricevere la benedizione del Rebbe. Ogni domenica mattina. Fra di loro si contavano i suoi sostenitori più fedeli, dei capi di Stato, ad alcune fra le persone più influenti del mondo degli affari e dello spettacolo. Di tutti passavano da lui, tutti, tutti. Alcuni cercavano ispirazione spirituale, altri un consiglio su come affrontare i problemi particolari. Insieme alla benedizione o al consiglio, il Rebbe consegnava a ogni persona una banconota da $1, nuovo di zecca, destinata alla carità. Perciò tu andavi da Rebbe, chiedevi una domanda, una benedizione, qualcosa, il Rebbe ti dava $1, l'avete visto sicuramente nei video, che okay? Il Rebbe ti dava $1, ti benediceva, ti dava $1. Quel dollaro lì, e ogni domenica passavano migliaia e migliaia di persone, perciò ogni settimana il Rebbe dava migliaia di dollari in tzedakah, che poi la persona che riceveva doveva dare tzedakah in un posto, dovunque voleva, un povero, un centro, al tempio. Beh, ovviamente uno si teneva il dollaro del Rebbe, perché è una cosa che un tzaddik ti ha dato, lo tieni. E poi dava un altro dollaro in tzedakah, ovviamente, no? Non è che andiamo a dare il dollaro che Rebbe ti ha dato in tzedakah, come lo tengo io, ovvio. Ok, nel corso degli anni successivi, egli, il Rebbe, distribuì centinaia di migliaia di banconote da $1, sempre con il monito di ricordare le persone in stato di bisogno. Questa era una piccola cosa per l'idea di dare, no? Il segreto della carità sta nel comprendere che non è soltanto un dono per chi la riceve, ma anche per il donatore stesso. Chi dona in realtà riceve più di chi riceve monetariamente, perché tu stai dando soldi, ma ricevi da Dio benedizioni, spiritualità, quello che hai bisogno. Essere caritatevoli è uno dei bisogni umani più fondamentali. Come abbiamo bisogno di cibo, di protezione e amore, così sentiamo la necessità di condividere ciò che ci viene dato. È una cosa che deve essere da parte della tua indole, dare, aiutare un'altra persona. La beneficenza favorisce nella maniera più semplice e profonda il perfezionamento del mondo materiale, l'unione con altri esseri umani e con Dio. Dai carità, ti stai unendo al prossimo e poi ti connetti con Dio. Come Dio dà costantemente, in ogni frazione di minuto e ogni giorno che passa sulla terra, così la carità ci permette di dare e ci fa avvicinare molto a Dio. Il denaro che elargiamo non è di nostra proprietà. Dio ce l'ha dato in prestito per farci dono della possibilità di dare ad altri. Dio ti dà un regalo di darti dei soldi. Una parte di questi soldi dagli agli altri. Il regalo che cos'è? Che tu possa fare la mitzvah di dare soldi agli altri. A coloro che godono di maggiori ricchezze, pertanto, Dio ha offerto l'opportunità e il privilegio di dare di più, somigliando maggiormente al Creatore. Quando tu dai soldi in tzedakah, assomigli a Dio, Dio che elargisce, tu stai facendo come lui, elargisci qualcosa di tuo al prossimo. Abbiamo quasi finito. Ricordati che è Dio a darti la forza di produrre la ricchezza. Quando una persona ha le mani strette e non riesce a dare tzedakah, gli si dice: guarda che le ricchezze che tu hai, ricordati che è Dio che ti ha dato la forza, la capacità di produrre ricchezza. Senza tale riconoscimento, il denaro diventa il simbolo dell'egoismo per antonomasia, l'idolo d'oro dei nostri giorni. Molte volte la ricchezza diventa un'idolatria, perché tu non sei capace di fare l'uso che Dio vuole. Il denaro di per sé può essere un contrario di benedizione. La ricchezza, essendo l'epitome del materialismo, è instabile per natura, la ricchezza. Pertanto il denaro può causare un'ansia senza limiti, perché a dispetto della quantità non si ha mai la certezza di averne abbastanza o addirittura di essere sul punto di perdere tutto. Perciò anche lì porta tante preoccupazioni. Concludendo, un rabbino si accorse che molte persone nel suo villaggio erano ossessionate dall'accumulo di ricchezze, spesso a spese degli altri abitanti. Li convocò tutti. Le fortune dell'uomo, disse, sono come una ruota che gira, disse il rabbino agli abitanti. Chi sta seduto in cima della ruota e ride è stolto, perché se la ruota gira, può succedere che si venga a trovare più in basso di quelli che ora deride. E chi si trova in fondo alla ruota e si lamenta del fato, è ugualmente stolto. Chi è in basso ed è povero e dice il fatto, anche lui è stolto. In vero, trovarsi al punto più basso della ruota significa che al primo movimento le fortune miglioreranno. I ricchi, come i poveri, devono rendersi conto che la fortuna è solo una ruota che gira, senza un valore duraturo, mentre anche un solo atto di virtù verso il prossimo ha un valore eterno. Le ricchezze, abbiamo visto a Los Angeles, tutti questi attori che hanno queste case meravigliose, poverini, in un attimo il fuoco li ha portato via tutto. Le ricchezze c'è, domani non lo sappiamo. Una mitzvah che fai, la fai, è tua in eterno. Hai fatto una mitzvah? Anche dopo la morte è lì che ti segue, che appartiene a te. Nessuno potrà mai toglierti una mitzvah. I soldi purtroppo sì. Ultima storiella, un uomo d'affari si recò a fare visita al Rebbe. Si lamentava che i suoi profitti erano troppo bassi, malgrado il suo impegno e quello dei suoi soci. E quale percentuale dei profitti Lei devolve in carità, chiese il Rebbe, ma dimmi, quanto dà in carità? L'uomo, vergognandosi, rispose che non aveva dato nulla. Nella sua prossima impresa, suggerì il Rebbe, faccia di Dio un socio distribuendo il 10% in beneficenza. Dio, come ogni socio accorto, farà allora tutto il possibile affinché l'affare abbia successo. Se tu fai Dio socio della tua, in questo caso del tuo business, allora sei sicuro che il business va bene, perché è Dio. Come fai socio Dio? Dai il 10%. Dici, questo affare che farò, do il 10% a dove deve andare. Allora vedi che Dio ti farà in modo che gli affari funzionino. Ok, a voi.
Ma
Dottor
noi
Messina,
siamo
se...
d'accordo su tutto, solo una curiosità, diciamo tecnica, proprio una curiosità. Allora, io presto dei soldi a Plonì, ok? Però arriva come si chiama,
L'anno
l'anno
sabbatico?
sabbatico e il debito finisce. Allora faccio il plus vul proprio per evitare di non riscuotere la somma, però trasferisco il mio credito al Bedin.
Ok, al
Quindi è il
tribunale, sì.
Bedin che deve riscuotere i
Sì.
denari e non io.
Sì.
Quello che io non ho capito è come fa il Bedin a riscuotere nonostante sia passato l'anno sabbatico, anche se io gli ho fatto una delega, diciamo così. Perché per lui non vale? Questo che non riesco a capire.
Perché sono pubblici, mi sembra, perché abbiamo pagato crediti personali.
Sì.
Allora, il bed-in è una cosa pubblica. Personale,
Ah, quindi la differenza è tra un debito pubblico e un debito personale.
penso che sia quella la gabola.
Ho capito. Okay, ecco, mi mancava questo
Sì.
link, diciamo così. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie Rav e grazie della dedica.
Pensateci anche, ci troviamo presto, presto in forma.
Oh man, can you
Qualcun
something?
altro vuole aggiungere qualcosa sulla Tzedakah o quello che abbiamo detto? Rotta, sei silenzioso stasera, cosa ci
Posso
racconti?
fare? Buonasera, posso fare una domanda?
Prego, un attimo che la troviamo. Sì, Silvia, buonasera.
Buonasera, Shavuot Tov. Io sapevo che prima di Rosh Hashanah bisognava estinguere i debiti, cioè ridare i soldi che si sono presi in prestito da qualcuno, che c'è un obbligo in questo senso?
No, è una buona cosa da fare per
Ah,
entrare in Rosh
certo.
Hashanah senza debiti e cose varie, ma non è un obbligo della Torah.
Ok, grazie.
Prego,
Ma se il debitore ha comunque una possibilità finanziaria da restituire arrivando l'anno sabbatico, quindi potrebbe restituirlo,
prego. Ma non lo fa.
ma è estinto così, anche se lui ha la possibilità di pagare il creditore.
Tecnicamente sì,
Tecnicamente,
però se tu fai una cosa del genere sei un disonesto, cioè.
esatto.
Ovvio, ovvio, non è una cosa da fare, ovvio, ovvio.
Esatto, giusto.
Sì, assolutamente.
Comunque, io il 10% lo do sempre, ma mi arrivano multe, bollette, cose, cioè, è una roba delirante, Michi, guardi,
Perché
e
lei
mi staccano il gas, e mi hanno
va a
staccato
200
la
all'ora,
luce.
non so io, va da
Ma no, ma
TPA.
cioè, io alle volte, no, veramente, guardi, questo è un punto molto dolente, ma molto dolente. Perché dico, ma caspita, cioè, non si riesce a tirare sul fiato e c'è sempre, ce n'è una e ce n'è un'altra, o ti staccano la luce perché non hai pagato la
Un attimo, un
bolletta.
attimo, un attimo, un attimo. Se staccano la luce, faccia attenzione. Se vi staccano la luce perché uno ha
Hai
ritardato un
pagato la
conto.
bolletta, non hai pagato la bolletta perché non ce li avevi, va bene?
Allora,
Facciamo questo esempio.
un attimo. In quel caso lì, lei non ha l'obbligo di dare il 10%, perché non deve togliere a se stessa quando non ce li ha.
No, ma infatti.
Se una persona è stretta e gli tagliano la corrente, no. Allora il 10% te lo usi per te stesso.
Sì, vabbè, io ho fatto l'esempio della corrente,
E
eccetera.
era un
Però
esempio,
quello che
ok?
voglio dire, no? Che qui siamo veramente sempre su una giostra dove praticamente non si riesce a, perché, eppure io il 10% lo do sempre, però. Però mi arrivano le cose, cioè Hashem continua a mandare, a mandare, a mandare, ed ecco, e bollette, no bollette, e altre sono arrivata una multa, dico, perché caspita, ma hanno chiamato, fermato i carabinieri, e un'altra multa, cioè dico, ma tu, ma veramente, sembra una barzelletta, lei ci ride, ma guardi che, cioè, è pesante sta cosa, infatti alle volte io, quando arrivano questi periodi così, che sono così concentrati di messaggi, perché questi sono messaggi dal cielo, io alzo gli occhi e dico, ma cosa vuoi? Cioè, poi mi arrabbio, ma veramente, perché dico, ma cosa, cioè, ci vuole una
Le
risposta.
cosa vuoi? Le vuole bene. Perché i soldi quando vanno in multe è meglio che vanno in altri posti, tipo medicine, ospedali. Baruch Hashem che vanno in multe e in altri posti. Vediamola così sempre. Grazie a Dio.
Va bene, così,
Ok?
te
Ma perché
lo
hai
dico
parcheggiato
otto.
l'auto in sosta vietata?
No,
Perché?
perché no, io non lo sapevo, mi hanno fermato i carabinieri, ho girato praticamente 5 mesi con la revisione scaduta. Io avevo la macchina piena di cibo che andavo a portare e mangiare ai miei genitori che sono anziani, stanno a 100 km da me, e avevo fatto tutta la scorta io della carne, cashier, eccetera. Mi hanno fermato al casello di Aulla, stavo per entrare, paletta, signora. Ha guardato tutto e mi ha levato il libretto e mi ha dovuto fare la revisione. Mi ha detto, signora, lei non può circolare. Ho detto, guardi, io sto andando con tutta la roba da mangiare. Mi fa, vediamo tu il permesso per andare fino a Lucca, ma non faccio tanti giri, poi torno indietro. Va bene, ok. E quindi,
Vabbè, lei non è colpa di Dio, scusi tanto, è colpa sua.
no, ma ho girato 5 mesi, 6 mesi così, mi devono beccare proprio quel giorno lì, quello che voglio
Te la
dire,
sei
no?
cercata, te la sei
E
cercata.
no, e poi l'altro giorno, un'altra è arrivata la bolletta, sì, una bolletta, è arrivata una multa, 50 euro di multa perché ho superato di 3 km orari, cioè no, ragazzi, ora il limite di velocità, cioè
Posso
dici, ma
dirti una risposta?
dimmi.
Io vi dico, infatti, pure io la penso, cioè che alla fine tutto mi lascia male, è meglio questo che altro. A me, per esempio, mi è successo che nella stessa settimana mi hanno caricato 2 volte la macchina con le ganasce, quindi di nuovo paga 200 euro solo di ganasce per togliere. Poi, ovviamente, però io gli ho detto a mio marito, appena mi è successo, non fa niente, vuol dire che la macchina non la dovevo prendere, perché sennò mai se mi succedeva qualcosa di peggio. Lui mi ha detto, no, sei te che sei negligente, chissà dove l'avrei messa. Ma dato addosso, nessuno lo saprà perché ovviamente col senno del poi non viviamo. Però io sono, voglio credere che quando arrivano queste cose. Diciamo che avete tutti e due ragione. Marito ha ragione che sei negligente, ma tu hai ragione che Dio voleva così. Avete tutti e due ragione.
Grazie.
Perciò Dio vi ha salvati anche lì. Baruch Hashem. Ok. Rotta, stavi parlando, scusaci.
In realtà non stavo parlando,
Ah.
è in grado tu a parlare. Comunque, niente, non sono silenzioso semplicemente perché tutto quello che viene detto è talmente preciso, chiaro e netto che non ho nulla da
Ok,
aggiungere.
no.
Quindi.
Va bene. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, un'esperienza, un racconto, un'idea, una domanda?
Volevo solo un chiarimento per quello
Yes.
che riguarda il 10%, no? Il 10% è su quello che una persona guadagna mensilmente, o è sul 10% su quello che uno guadagna però poi al netto delle spese? Cioè, se io guadagno, che ne so,
No, le
1500.
spese, ho capito, le spese del lavoro. Per esempio,
No, va bene, però
se una
pensiamo.
persona deve pagare la benzina per andare a lavorare, no? Perciò spende in un mese 200 euro perché deve andare, quello fa parte delle spese per aver guadagnato. Se uno ha un ufficio e gli costa l'affitto, lo detrae. Perciò tolte le spese del lavoro.
Cioè, quindi
Ok.
se non sono ricco e vivo in affitto e pago 700 euro al mese di affitto e guadagno 1500 euro, io comunque devo dare 150 euro tutti i mesi a qualcuno in Tzedakah? Perché qui cioè, si sembra che si parli sempre di persone comunque benestanti, commercianti, che fanno affari.
Attenzione, abbiamo detto che una persona non deve togliere a se stesso per dare il 10%. Se una persona ha stretto stretto per vivere, non deve non pagare una bolletta o rimanere senza cibo perché deve dare il 10%. Attenzione.
Infatti quello che volevo, sì, infatti quello, no, perché sembra ragionando così un po' in generale che uno quello che prende deve dare il
Di
10%.
norma sì, ma non
Sì.
deve togliere da se stesso.
Il ricavo meno i costi che hai, su quello lì dai 10-20% quello
Ma non i
che
costi della vita, attenzione.
hai.
Non i costi della vita, i costi del lavoro.
Esatto, perché
E
sennò io pure posso dire che i costi sono,
faccio.
allora questo mi serve per mio figlio, questo mi serve per
Certo,
me,
non c'è
allora i
fine.
costi non finiscono mai.
Non c'è fine, ovvio.
Io dico le spese fisse, che per tuo figlio può esserci un mese, un altro mese no. Io dico le spese fisse come possono essere appunto l'affitto, le spese condominiali, la luce, l'acqua, il gas, ecco, queste cose qua, che invece sono fisse, che non te le, nessuno te le regala.
Ho capito, ma anche, non è proprio così. Quelle. No,
Chiedo,
infatti
assolutamente.
sto dicendo, uno dovrebbe dare il 10% tolte le spese del lavoro, ma rimasto quello, l'affitto di casa, eccetera, non è incluso, non può detrarlo. Sempre che abbia abbastanza per poi vivere. Cioè, ognuno deve farsi un conto suo e dire, questo non posso perché tolgo da me. No, Dio non vuole che tu togli da te. Vuole che tu. Dai, quando puoi, ovviamente.
Grazie.
Ok, grazie a lei. Qualcun altro?
Io devo dire che c'è una cosa importante. Cioè, dal momento che hai i mezzi e una persona ha bisogno e gli presti qualche cosa,
Sì.
già il fatto che gli hai prestato qualche cosa ti fa sentire bene perché gli hai fatto del bene. Poi ovviamente è ovvio che se alla fine non te li ridà un po' ti innervosisci. Però alla base dei fatti non ho dato qualche cosa e mi sono privato io. Cioè ho detto qualcosa in più che avevo e che può far piacere o
Questo
mettere in una condizione migliore l'altro.
è proprio questo.
Quindi già questo è una riconoscenza a me stesso e mi fa piacere.
E quindi puoi anche regalargli dal mio punto di vista.
Se li ho, sì, se li ho, sì. Guarda, a me è capitato, non dico grandi somme. Gente aveva bisogno, gli ho dato i soldi e non ho mai più pensato che me ne ridesse. Infatti me l'ha più ridati, però non mi interessa, capisci?
Perché ti ha
Cioè, dal
pensato
momento
per
che...
intero.
No, dal momento che li avevo in più, in quel momento ne aveva bisogno,
Bravo
io li ho
Sam,
dati.
sono la
Poi...
capo. Chazak Baruch, Chazak Baruch, Chazak
Questo è bello.
Baruch. Va buono. Buona
Ciao
settimana.
a tutti, buona
Grazie, buona
serata.
serata.
Grazie,
Grazie,
buona
grazie.
serata.
Ciao.